secondo grande discorso di Mosè, lunghissimo, come sappiamo, dalla fine del capitolo 4. E la prima parte di questo secondo grande discorso l'insistenza di Mosè nel ribadire il valore determinante del comandamento fondamentale. L'unico Signore. Tu appartieni all'unico Signore, l'unico Signore tuo Dio. Prima parte, perché la seconda parte, quella che è cominciata con il capitolo 12, abbiamo già letto questo capitolo, invece affronta raccolta e esplicita la molteplicità degli insegnamenti di cui il popolo ha bisogno per entrare nella terra, abitare nella terra, lavorare nella terra, quella che è la prospettiva immediata per coloro che sono accampati nelle steppe di Moab. Dunque, i molti precetti sono stati già annunciati dall'inizio del secondo discorso, questi molti precetti, queste norme, istruzioni, prescrizioni con diverse denominazioni per indicare tutto quel apparato di strumenti che Mosè catechista intende mettere a disposizione del popolo in modo che possa affrontare tutte le situazioni che si presenteranno entrando nella terra. E d'altra parte tutte queste molteplici istruzioni annunciate sono state a lungo, fino a tutto il capitolo 11, costantemente rimandate al comandamento fondamentale, che rimane tale, rimane fondamento di tutte quelle che sono adesso le istruzioni che Mosè svilupperà in qualità di catechista e trasmettendo poi questo compito di catechesi, di interpretazione, di discernimento ad altri catechisti dopo di lui. Questo fino a tutto il capitolo 26, poi ci saranno ancora due capitoli per arrivare alla fine del discorso. Da 12.1 fino a 26.19, la seconda parte del discorso, il codice legislativo, i molti precetti particolari, se voi ricordate, inizio del capitolo 12, queste sono le leggi e le norme che avrete cura di mettere in pratica nel paese che il Signore Dio dei tuoi padri ti dà perché tu lo possegga finché vivrete sulla terra. Introduzione alla seconda parte del discorso, i molti precetti particolari. E all'inizio di questa seconda parte incontriamo, ve lo dicevo già la settimana scorsa, due serie di istruzioni che sono ancora, su questo insistevo a suo tempo, strettamente collegate con il comandamento fondamentale. Abbiamo letto la prima di queste due serie di istruzioni, la prima nel capitolo 12, riguardante la concentrazione del culto, una volta che il popolo sarà entrato nella terra, in un unico luogo, che sarà poi il luogo del Tempio, l'unico Tempio, e le istruzioni che leggevamo a suo tempo hanno illustrato il motivo di questa concentrazione del culto in un unico luogo, ma questa concentrazione del culto, in polemica con i molti santuari nei quali si celebravano i culti religiosi della popolazione cananea, lo ribadisco ancora, strettamente collegata con l'unicità del Signore. Solo in quel luogo dove lui stesso ha deciso di collocare il suo nome, di porre il segno della sua presenza, e quel segno che conferma l'impegno dell'alleanza tra lui e Israele, tra Israele e lui, per quello che sarà il tempo futuro, quando il popolo sarà insediato nella terra. Leggevamo il capitolo 12, leggiamo adesso il capitolo 13. Seconda serie di istruzioni, c'è stato un intermezzo tra la prima serie e la seconda serie, che leggevamo alla fine del capitolo 12, nei versetti da 29 in poi, che ha ribadito ancora una volta l'esclusione di qualunque complicità con l'idolatria cananea. Tra l'altro qui c'è riferimento a quella che è considerata l'espressione più abominevole della religiosità cananea, e cioè l'offerta in sacrificio dei bambini, dei neonati, dei primogeniti. Dunque, esclusa qualunque connivenza con la religiosità di quella popolazione con la quale inevitabilmente Israele avrà a che fare, e sappiamo poi che contaminazioni del genere saranno all'ordine del giorno nella storia futura, ma questo adesso è un altro discorso. Fatto sta che nel capitolo 13 abbiamo a che fare con tre istruzioni riguardanti il rifiuto dell'idolatria. Questa già è rifiutata di per sé, ma il rifiuto di ogni invito all'idolatria, così come potranno presentarsi fenomeni del genere. Dunque, l'idolatria è esclusa, ma come si prospetteranno le minacce di essere condotte all'idolatria, e come bisogna imparare a già cogliere l'urgenza e la pesantezza e la gravità di quelle minacce per escludere qualunque contaminazione idolatrica. Leggiamo il versetto 1. Introduzione, ancora fa parte dell'intermezzo: vi preoccuperete di mettere in pratica tutto ciò che vi comando, non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. Dal versetto 2 al versetto 6, un primo caso che Mosè mette in evidenza e che assume una rilevanza particolare, una minaccia particolarmente grave. Perché? Qualora si alzi in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti proponga un segno o un prodigio, e il segno e il prodigio annunciato succeda. Dunque, vedete, qui c'è di mezzo un pericolo gravissimo, dato il prestigio pubblico del personaggio qui implicato, che è un profeta, che è un sognatore, dunque un personaggio che svolge un ruolo di riferimento all'interno della comunità di Israele e usa il linguaggio della religiosità nella sua forma più più intensa, più vivace, più gratificante. Addirittura qui c'è di mezzo un prodigio che avviene, un segno miracoloso, ed è dunque non tanto qualcuno che rifiuta l'eredità che Israele riceve e riceverà in futuro attraverso le generazioni che hanno accolto la legge e si sono impegnati nel rapporto di alleanza con il Signore. È una realtà che non viene rifiutata, ma viene anzi allargata, viene amplificata, viene potenziata. Ma vedete, quel tale, versetto 3, che è in grado di compiere segni straordinari, dirà: seguiamo dei stranieri che tu non hai mai conosciuti, rendiamo loro un culto. Ecco l'invito all'idolatria. E dunque questo pericolo gravissimo deve essere avvertito, riconosciuto, sbugiardato, ed ecco come dal versetto 4 al versetto 5 Mosè richiama ancora una volta il valore determinante per discriminare una eventualità del genere, per filtrarla, per rimandare tutto ancora una volta al comandamento fondamentale, che ha un valore assoluto, non si può neanche alludere all'ipotesi di fare riferimento ad altre divinità. E vedete, non divinità che sono contro il Signore Dio di Israele, ma che sono in aggiunta. In aggiunta. E allora, versetto 4, tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore. Di nuovo vedete le espressioni che conosciamo bene, comandamento fondamentale: se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, seguirete il Signore vostro Dio, temerete Lui, osserverete i Suoi comandi, obbedirete alla Sua voce, lo servirete e Gli resterete fedeli. Notate qui nel versetto 5 sei verbi che vengono scanditi in modo martellante: seguirete, temerete, osserverete, obbedirete, servirete, resterete fedeli. Dunque, quando anche quel profeta che compie gesti prodigiosi si proponesse come l'annunciatore di un messaggio che, rispettando il valore della appartenenza al Signore, allarga la prospettiva nel senso della devozione che viene rivolta ad altre divinità mai conosciute, ecco, vedete qui, si tratta di affrontare la questione, e Mosè già prevede un caso del genere, con un rigore, con un rigore assoluto. Non si può transigere, non si possono accettare forme di complicità, malgrado i segni che sembrano prodigiosi. In realtà, per come Mosè si esprime ancora una volta, vedete che queste eventualità vengono intese da lui come occasioni per affrontare delle prove mediante le quali il Signore vuole saggiare il cuore, ossia lo stato qualitativo di quella appartenenza al Signore, che è il segno unico e inconfondibile che identifica Israele sulla scena del mondo, il popolo che appartiene al Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, all'unico Signore. E dunque, ecco, è questa appartenenza a Lui che viene messa alla prova, e l'ipotesi di una deviazione verso l'idolatria e l'ipotesi che qualcuno intervenga in maniera anche molto appariscente e sembra addirittura in maniera proprio travolgente dal punto di vista della devozione che viene così incentivata, arricchita, potenziata. Attenzione, diciamo. E il versetto 6 adesso contiene la sentenza che esplicita la necessità di intervenire rigorosamente contro un'eventualità del genere. Quanto, ecco il versetto 6, a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere messo a morte. Sì, sentenza di morte, adesso non pensate alla ghigliottina. Il fatto è che un'ipotesi del genere per Mosè viene identificata come quella che diventerebbe inevitabilmente una strada di morte, una scelta di morte, un'altra strada rispetto a quella che è stata la strada invece percorsa dal popolo fino ad entrare adesso nella terra, e quella che è stata la strada della liberazione rispetto alla schiavitù, per essere poi coinvolto nel rapporto di alleanza con il Signore. Eccolo qua il discorso. Egli, quel tale, dovrà essere messo a morte perché ha proposto l'apostasia dal Signore, dal vostro Dio, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ha riscattati dalla condizione servile per trascinarti fuori dalla via per la quale il Signore tuo Dio, vedete l'ipotesi di trovarsi a percorrere un'altra strada che non è più quella, ma questa strada, rispetto alla strada della vita lungo la quale il Signore ti ha condotto tirandomi fuori dall'Egitto e facendo alleanza con te, è una strada di morte. Ti trascinerebbe fuori dalla strada per la quale il Signore tuo Dio ti ha ordinato di camminare, e così estirperai il male da te. Primo caso considerato, l'autorità di un cosiddetto profeta. Secondo caso, dal versetto 7 al versetto 12, qualora il tuo fratello, ecco qui l'invito a instaurare rapporti di devota religiosità nei confronti di altre divinità, cioè assumere una posizione devota, vedete qui è in questione l'atteggiamento religioso del vissuto, ma nei confronti di altre divinità, ancora una volta l'idolatria, e questa volta l'invito viene da qualcuno che è interno all'ambiente familiare, non è il profeta di cui si parlava prima, adesso è tuo fratello, o il figlio di tuo padre, o il figlio di tua madre, o il figlio o la figlia, dunque proprio in famiglia, o la moglie che riposa sul tuo petto. Dunque siamo nel contesto della intimità degli affetti interpersonali, dove importante è qui anche la sottolineatura dedicata alla posizione e al ruolo della donna. E dunque interviene anche l'amico, che è come te stesso. E se dunque nel contesto di queste relazioni di affetto, relazioni di intimità, relazioni di vita familiare, dunque una situazione particolarmente delicata, rapporti di fiducia, rapporti che sono normalmente riservati anche a una certa segretezza, qualcosa di sacro, come avviene nei confronti di quelli che sono tuoi consanguinei, o l'amico che è come te stesso, e nel caso che costui ti istighi in segreto, dicendo in segreto, perché relazioni del genere non sono come nel caso del profeta precedente, che è un personaggio pubblico, invece in questo caso siamo in un ambito familiare, domestico, riservato, segreto. È un suggerimento, forse semplicemente qualche parola bisbigliata appunto nell'orecchio, come tra confidenti, e dunque se in segreto ti stigasse dicendo andiamo, serviamo altri dei, dei che né tu né i tuoi padri avete conosciuti, divinità dei popoli che vi circondano. E siamo di nuovo all'idolatria. Vi è vicini a te, o da te lontani, da un'estremità all'altra della terra, ecco il caso considerato. E allora nel versetto 9 come bisogna intervenire? E qui una serie di cinque verbi che escludono, come già nel caso precedente, qualunque forma di complicità a cui condurrebbero quei suggerimenti, che pure sono interni a vincoli di carattere affettivo preziosi, importanti, vitali. Vedete, la situazione è molto delicata. Versetto 9. Tu non dargli retta, non ascoltarlo, il tuo occhio non lo compianga, non risparmiarlo, non coprire la sua colpa, non giustificare il comportamento che sarebbe così corrosivo per te, ma è poi per tutto l'ambiente nel quale tu hai comunque una responsabilità da far valere. Ed ecco versetti 10 fino a 12, come intervenire in casi del genere? Anzi devi ucciderlo, di nuovo qui una scelta così drastica che appunto conferma il fatto che arrendersi a quel suggerimento, a quell'invito, a quell'incoraggiamento, a quella che sembra una prospettiva che per certi versi darebbe maggiore importanza alle relazioni che garantiscono il bene, o che sembra garantirebbero il bene della famiglia, o aiuterebbero confermare vincoli di amicizia che sono comunque benefici per quanto riguarda la vita sociale, poi, ma ecco, una scelta di morte. Devi ucciderlo, la tua mano sia la prima contro di lui. Qui c'è di mezzo un familiare, niente meno, e la persona minacciata deve intervenire direttamente. Tra l'altro notate che qui compare la seconda persona singolare, perché non era così precedentemente nel caso del profeta. Quanto a quel profeta, diceva il versetto 6, egli dovrà essere messo a morte, perché eccetera eccetera eccetera, e Mosè parlava in forma plurale, invece qui sei tu. Dunque la situazione è drammatica, è un intervento diretto della persona che è stata direttamente minacciata, e d'altra parte questa persona che ha bisogno di essere accompagnata, di essere sostenuta, di essere confortata dalla solidarietà di un ambiente comunitario. È vero, la tua mano la prima, tu personalmente, per metterla a morte, poi la mano di tutto il popolo. Ecco, è necessario l'intervento diretto della persona in questione, e poi l'intervento della comunità, che è chiamata a solidarizzare in una vicenda che di per sé è terribilmente straziante. Poi la mano di tutto il popolo, lapidalo e muoia, perché ha cercato di trascinarti lontano dal Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, e tutto Israele lo verrà a sapere e ne avrà timore, e non commetterà in mezzo a te una tale azione malvagia. Secondo caso, quando la minaccia viene dal suggerimento con cui qualcuno del tuo ambiente di famiglia, qualcuno a cui sei legato affettivamente, parte proprio così rilevante di quello che è l'ambiente affettivo di cui tu hai bisogno, per me è lo strumento della minaccia. Terza istruzione, dal versetto 13 al versetto 19. In questo caso l'invito alla idolatria proverrebbe dallo stesso ordinamento politico della vita sociale, nel senso che adesso c'è di mezzo quella che Mosè chiama la città. Leggiamo: qualora tu senta dire, versetto 13, di una delle tue città, ecco la città che il Signore tuo Dio ti dà per abitare, tu ormai abiti in quella città, che uomini iniqui sono usciti in mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città dicendo: andiamo, serviamo altri dei che voi non avete mai conosciuti. Dunque qui è in questione la perversione di una città. E dire città poi è dire l'ambiente nel quale ormai ha preso forma una identità culturale, la città. Quell'ambiente nel quale si vive, e si vive in armonia con quel particolare organismo sociale, c'è di mezzo una storia di lavoro, di un mercato, la convivenza, la città che diventa un modo per guardare il mondo, è tutta un'organizzazione sociale. Ebbene, lì l'idolatria. E allora qui vedete ancora una volta la questione è delicatissima. Perché l'interlocutore a cui Mosè si rivolge, che è la persona, ma che è anche una comunità, è inserito in quella città, vive in quella città, lavora in quella città, partecipa di una convivenza che passa attraverso il lavoro, il commercio, è una cultura che quella città esprime come motivo di condivisione di una storia, e lì l'idolatria. Se ti accorgi di questo, allora il versetto 15 dice: tu farai le indagini. Ecco, la necessità di un'indagine accuratissima, perché bisogna oggettivare il vissuto, perché non c'è niente da fare. Tu in quella città sei inserito in maniera tale per cui man mano qualcuno ti informa, o tu stesso ti rendi conto, avverti che c'è uno stridore, che c'è una contraddizione, che c'è qualcosa che non funziona, bisogna studiare bene la situazione. Tu farai le indagini, investigherai, interrogherai con cura, vedete, renderti conto di quello che sta succedendo, e se troverai che la cosa è vera, che il fatto sussiste e che un tale abominio è stato realmente commesso in mezzo a te, ecco, di nuovo vedete una sentenza capitale, dal versetto 16 al versetto 19, ancora una volta in un contesto che è coinvolgente, più che mai doloroso. La città in questo caso addirittura assume la fisionomia di un ambiente nel quale tu nasci, vieni al mondo, impari a vivere, la città ha una sua configurazione materna, ed ecco nella città l'ipotesi di avere a che fare con un ambiente che nel suo modo di esprimersi politicamente, come linguaggio culturale, come organizzazione della vita che dovrebbe essere promossa, in realtà promuove l'idolatria. Allora, qui il versetto 16 dice: allora dovrai passare a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai lo sterminio, con quanto contiene passerai a fil di spada anche il suo bestiame, poi radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e brucerai nel fuoco la città e l'intero suo bottino, sacrificio per il Signore tuo Dio, diventerà una rovina per sempre, non sarà più ricostruita. Nulla, una situazione che è veramente tragica, come si prospetta qui, attenzione, nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, dunque tu non ci guadagni niente, non fai bottino, perché il Signore desista dalla sua ira ardente e ti conceda misericordia, rachamim sono le viscere di misericordia, dunque... Qui è una vicenda che mette in discussione esattamente la contraddizione rispetto a quelle viscere che pure la città manifesta per come è l'ambiente sociale che ti genera, ma è le viscere del Signore, e che ti conceda misericordia, abbia pietà di te e ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri, qualora tu ascolti la voce del Signore tuo Dio, osservando tutti i suoi comandi che oggi ti do e facendo ciò che è retto agli occhi del Signore tuo Dio. Vedete, quando ti rendi conto di come l'organizzazione della città di cui tu fai parte, a cui tu appartieni, nella quale tu sei educato, di cui tu hai imparato a parlare la lingua, è vergognosamente inquinata dall'idolatria. Ecco, e allora vedete una storia che precipita nella vergogna, e qui lo sterminio non è lo sterminio nel senso materiale, ma è il senso di un discernimento che ti mette radicalmente in discussione, che è una prospettiva quanto mai scomoda, evidente. E d'altra parte, vedete, anche qui è convocata la partecipazione corale di tutto il popolo, dunque è evidente che lo sterminio di cui si parla qui non distrugge l'intera comunità, perché qui, vedete, c'è di mezzo tutto il popolo convocato in piazza. E quindi ricerca di un contesto comunitario che nell'ambito di quel discernimento che ti mette in una posizione di polemica così, così drastica rispetto alla tua città, è un contesto comunitario che ti confermi nell'appartenenza alle viscere del Signore, alla relazione con Lui e il grembo della vita con cui Lui ti ha generato. E intanto l'esperienza così, così triste e amara appartenere a e far parte, sì, proprio di quella città, e la vergogna di essere segnato in modo inconfondibile da quelle che sono le caratteristiche di chi proviene dal grembo di quella città. È una città tanto amata, peraltro, non è una città nemica, è la propria città, è la mia città. Ecco, come nella mia città mi si prospetta la necessità di impostare un discernimento che mi sottragga alle viscere che mi generano per l'idolatria, per essere confermato nell'appartenenza alle viscere che mi generano per la vita, le viscere della misericordia. Com'è possibile che la città, la mia città, possa diventare un laboratorio di misericordia? Beh, vedete, pagine all'interno delle quali abbiamo una certa fatica, ma pagine a me sembra straordinariamente interessanti, dove non è in questione l'idolatria, è in questione l'invito all'idolatria. Profeta? Familiare? Tua città. Allora, andiamo avanti, leggiamo le pagine che seguono. Da qui, capitolo 14, versetto 1, nella seconda parte del grande discorso, una serie di istruzioni. Capitoli 14 e 15 li mettiamo insieme, ma non so dove arriveremo, poi ci fermiamo. Capitoli 14 e 15 sono sei istruzioni che Mosè adesso qui mette a fuoco nella prospettiva di quello che sarà l'ingresso nella terra, l'insediamento nella terra, come già sappiamo. In qualche modo possiamo intitolare queste sei istruzioni, che adesso snoccioliamo una dopo l'altra, come discernimento degli spazi e dei tempi della vita. In quella terra il popolo entrerà, sì, ma per essere coerente con l'impegno che lo consacra nell'appartenenza al Signore e per rispondere alla vocazione alla vita. Cosa vuol dire? Prima istruzione, versetti 1 e 2, solo due versetti. Voi siete figli per il Signore Dio vostro. Dunque siamo in una relazione di vita. Figli, dice qui. Non vi farete incisione, non vi raderete tra gli occhi per un morto. Ah, qui vedete la proibizione dei riti funerari celebrati dalle popolazioni locali. Il culto dei morti. Oggi è il giorno della commemorazione di tutti i defunti per noi, ma è un'altra cosa. Che vedete queste incisioni, queste rasature sono richiami a comportamenti che erano praticati da quelle popolazioni che in questo modo gestivano l'espressione di un lutto mirato a tenere lontana la morte, accontentare la morte, gestire la morte come una potenza incombente, ecco, teniamola a distanza, ma tenerla a distanza significa anche tenerla buona. Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore, ecco, tu vivi, la consacrazione è il segno di una appartenenza al Santo, che è il vivente. Dunque questo che è il tuo popolo, è il popolo che appartiene alla vita e non si lascia dominare dalle paure che diventano motivi di consacrazione alla morte, di cui danno prova questi altri popoli. La paura di morire, che è un'obbedienza alla morte o comunque è una relazione con la morte che divinizza la morte. E invece qui c'è di mezzo un'appartenenza di famiglia nella relazione con il Signore. Voi siete figli, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore ti ha scelto perché tu fossi il suo popolo privilegiato tra tutti i popoli che sono sulla terra. Prima istruzione. Riti funebri esclusi, quelli. Tu ci sei nella terra per testimoniare come appartenendo al Signore in un rapporto di alleanza sei testimone della vita. Non sei in quella terra per celebrare la morte. Seconda istruzione, adesso il testo è più ampio, dal versetto 3 al versetto 21, ci sono di mezzo prescrizioni alimentari, che peraltro già sono presenti nel libro del Levitico, capitolo 11, e allora qui Mosè ribadisce quello che di per sé già dovrebbe essere un insegnamento scontato. Leggiamo: non mangerai alcuna cosa abominevole. L'alimentazione è una funzione fondamentale nella nostra condizione umana per vivere. Si vive in quanto si dipende dal cibo e dalla bevanda, non c'è dubbio. Ma ecco, l'alimentazione è dimensione del nostro vissuto che ci conferma nell'appartenenza all'unico Signore e quindi tutte le regole circa l'alimentazione sono qui e altrove nell'Antico Testamento, nella tradizione di Israele, sono manifestazione e conferma di questa appartenenza all'unico Signore. Noi mangiamo e beviamo nell'appartenenza a Lui, nella consacrazione a Lui, nella risposta a Lui. E dunque il rigore con cui vengono distinte le pietanze a cui ci si può rivolgere, come già leggevamo poco prima, e adesso Mosè ribadisce, perché Israele è un popolo santo, è un popolo che è chiamato a testimoniare nella relazione con le cose del mondo, le situazioni del mondo, e il cibo e la bevanda, per mangiare, bere, dimensione fondamentale per sopravvivere, è chiamato a testimoniare la gratuità dell'appartenenza al Signore. È il Signore della vita e dunque tu vivi in riferimento a Lui. Allora, questi sono gli animali che potrete mangiare: il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco, l'antilope, il bufalo, il camoscio. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha, questa è la regola, l'unghia bipartita divisa in due da una fessura e che rumina. Ma non mangerete quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto l'unghia bipartita divisa da una fessura, cioè il cammello, non si può, la lepre, l'irace, che ruminano ma non hanno l'unghia bipartita, considerateli immondi. Anche il porco che ha l'unghia bipartita ma non rumina, lo considererete immondo. Non mangerete la loro carne, non toccherete i loro cadaveri. Vedete, spiegazioni che non hanno un valore scientifico e non hanno neanche un valore che sembra immediatamente logico per quanto riguarda le opportunità alimentari, garanzia del benessere della vita. C'è qualcosa di gratuito in questo. Per vivere devi mangiare, devi bere, sì, per vivere tu sei chiamato a renderti conto di essere consacrato, cioè di essere chiamato alla vita in corrispondenza a un discernimento che è opera del Signore nei tuoi confronti. Questo è cibo puro, questo è cibo impuro. E allora insiste: tra tutti gli animali che vivono nelle acque potrete mangiare, adesso in mezzo ai pesci, anche qui c'è una regola generale, quelli che hanno pinne e squame, ma non mangerete nessuno di quelli che non hanno pinne e squame, considerateli immondi. Non si può mangiare un'anguilla, si possono mangiare neanche le fritture, perché non hanno pinne e non hanno squame, immondi. E adesso potete mangiare qualunque uccello mondo, ma ecco quelli che non dovete mangiare, in realtà sono poi tutti gli sparvieri, gli uccelli predatori, l'aquila, l'ossifraga, l'aquila del mare, il nebbio, ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano, ogni specie di sparviero, il gufo, l'ibis, il cigno, il pellicano, la folaga, l'alcione, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa, il pipistrello. Considererete come immondo ogni insetto alato, non ne mangiate, potrete mangiare ogni uccello mondo. Ecco, e conclusione dell'istruzione, adesso versetto 21, non mangerete alcuna bestia che sia morta di morte naturale. La darai perché non è stato fatto scolare il sangue. Allora questo avviene soltanto in un contesto di macellazione, macellazione profana, ma deve scolare il sangue. E allora se un animale muore di morte naturale, darai quella carne al forestiero che risiede nelle tue città, perché la mangi, o la venderai a qualche straniero, perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Ecco, questa è l'affermazione che fa da perno tutta l'istruzione: tu sei un popolo santo, popolo chiamato a testimoniare nelle relazioni con l'ambiente in cui vive, in quella terra, dove devi mangiare, devi bere, la gratuità della tua appartenenza al Signore. Per cui tu mangi in un contesto di purità, in corrispondenza a come l'insegnamento che viene dal Signore ti ha prescritto, e non altrimenti che così. Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre. Questa è una prescrizione aggiuntiva, compare qui, compare anche altrove, nel libro dell'Esodo, e non si capisce bene cosa voglia dire. Il capretto cucinato nel latte della madre. Lasciamo stare. Terza istruzione. Dal versetto 22 al versetto 29, adesso è in questione un comportamento da tenere per quanto riguarda le decime, Vedete, decime che sono la decima parte di quello che è il prodotto del lavoro, quindi qui la vera questione riguarda il lavoro, e come il lavoro deve essere misurato, perché il prodotto del lavoro è evidentemente un lavoro agricolo, ma non solo, c'è anche l'allevamento, ma non solo, ma la decima, il prodotto del lavoro, allora dice, versetto 22, dovrai prelevare la decima da tutto il frutto della tua sementa che il campo produce ogni anno. Dunque il prodotto del lavoro. Il campo produce, sì, ma lavorato. Mangerai davanti al Signore tuo Dio e dunque questa decima deve essere consegnata. E vedete in quel contesto, nel momento in cui la decima viene consegnata là dove il Signore ha scelto di collocare il suo nome, là dove viene celebrato il culto, in un contesto liturgico, c'è un'offerta, ma poi c'è un banchetto di comunione, un banchetto di festa, un banchetto che raccoglie la famiglia, i conoscenti, tutta una, dunque un momento di festa. E quello che poi la decima ha realizzato, quello resta, ma intanto vedete l'occasione per celebrare questo banchetto gioioso alla presenza del Signore. Mangerai, dice il versetto 23, davanti al Signore tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto di stabilire il suo nome, lui, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, e i primi parti del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari a temere sempre il Signore tuo Dio. Richiamo al comandamento. E naturalmente c'è poi un calendario liturgico in occasione del quale si presentano, si porgono, si portano al santuario queste decime, ma perché tu impari a temere sempre il Signore tuo Dio, leggevo nel versetto 23 di seguito, ma se il cammino è troppo lungo per te, come fai? Se tu stai in una periferia remota, arrivare al santuario che è unico, allora tu non puoi trasportare quelle decime perché è troppo lontano da te il luogo dove il Signore tuo Dio avrà scelto di stabilire il suo nome, perché il Signore tuo Dio ti avrà benedetto. Tanto che questa inserzione qui nel versetto 24 ribadisce il fatto che qui c'è di mezzo il lavoro, e il lavoro benedetto, è il Signore che ha benedetto il tuo lavoro, e dunque il frutto del tuo lavoro viene presentato attraverso l'offerta della decima come segno della corrispondenza da parte tua, che conferma la tua consapevolezza di essere un popolo consacrato in quella terra, lavorando e producendo quello che è necessario per la vita tua e per la vita di tutti in quella terra. Ecco, la decima è per il santuario, ma in un contesto di festa, in un contesto di condivisione, in un contesto di comunione. E quindi qui stavo leggendo, è il Signore tuo Dio che ti ha benedetto, e allora le convertirai, nel caso che tu stia troppo lontano, non puoi portare la decima materialmente, convertirai in denaro, e tenendolo in mano andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto, e lo impiegherai per comprarti, è il motivo per cui attorno al Tempio poi c'era in atto un commercio sempre. E comprarti quanto tu desideri, bestiame grosso, minuto, vino, bevande, inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto, e mangerai davanti al Signore tuo Dio e gioirai tu e la tua famiglia. Il levita che abita entro le tue città non lo abbandonerai, perché non ha parte né eredità con te. Alla fine di ogni triennio, adesso vedete c'è un'aggiunta, questi versetti 28 e 29, perché ogni tre anni quella decima verrà riservata alle necessità dell'ambiente in cui tu vivi, alla fine di ogni perché se no quella decima viene portata al santuario È vero, in quell'occasione c'è poi una celebrazione, c'è poi un banchetto di festa con un momento di comunione, sì, ma quello che hai consegnato rimane là. Alla fine di ogni tre anni metterai da parte tutte le decime del tuo provento del terzo anno e le deporrai entro le tue città. Non è chiaro se questa decima ogni tre anni sostituisce quella decima che si porta al santuario o si aggiunge a quella. Allora non è chiaro. Il Levita, questa decima che viene riservata alle necessità dell'ambiente locale, è messa a disposizione di coloro che sono in condizioni di vita miserabile, di vita non abbiente. Infatti, gli dice il Levita che non ha parte né eredità con l'orfano, la vedova che saranno entro le tue città, verranno, mangeranno, si sazieranno. E dunque ogni tre anni la decima è riservata a queste necessità di valore sociale a vantaggio delle persone che non hanno mezzi di sostentamento. E così il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni tuo lavoro a cui avrai messo mano. Questione è il lavoro. Tu per chi lavori e per come lavori, e nella terra per lavorare, ed ecco nella terra per far del tuo lavoro la testimonianza che conferma l'appartenenza all'unico Signore. Sei un popolo consacrato. La decima. Andiamo avanti. Quarta istruzione, qui capitolo 15. Sono 11 versetti, l'anno sabbatico, ogni 7 anni. Vedete che sono scanditi i luoghi, gli spazi, i tempi, perché abitare nella terra significa avere a che fare con queste dimensioni che definiscono il vissuto nella terra, quali spazi abiti, ma come il tempo misura la tua vita e tutte quelle che sono poi le relazioni che danno forma alla tua vita. E quindi ogni 7 anni cosa succede? Alla fine di ogni 7 anni celebrerete l'anno di remissione. Dunque ecco la norma di questa remissione, Shmittah si dice. Ogni creditore che abbia diritto a una prestazione personale, impegno per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione per il Signore. Potrai esigerlo dallo straniero, ma quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo lascerai cadere. Dunque, ecco la norma. Questo suppone anche un'evoluzione storica. Rispetto al lavoro agricolo, adesso qui si suppone che ci sia ormai una realtà di tipo urbano, non soltanto il mondo agricolo, una realtà dove sono attivate competenze di carattere artigianale, di carattere commerciale, per cui è necessario avere dei capitali da investire, ma rispetto al capitale il primato spetta al lavoro, e dunque là dove il creditore ha contribuito favorendo il lavoro altrui, ogni 7 anni non può più pretendere la restituzione, perché c'è di mezzo il fratello in difficoltà, e il fratello che è stato adeguatamente, opportunamente, necessariamente soccorso nella sua necessità. E ogni 7 anni è l'anno sabbatico, la remissione dei debiti. E quindi qui dice, versetto 4, del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi, perché il Signore certo ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario, perché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi che oggi ti do, il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso, e tu farai prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. Dunque qui versetti che prendono l'andatura di un incoraggiamento, una prospettiva di rapporto con la terra che è da intendere come risposta a una benedizione che viene dal Signore, quella benedizione che peraltro il Signore aveva promesso, e quella benedizione rispetto alla quale il Signore non verrà meno nel contesto dell'alleanza, ma c'è di mezzo il lavoro in quella terra, e c'è di mezzo la relazione sociale con gli altri in quella terra, c'è di mezzo una responsabilità. E vedete, una responsabilità che, come adesso ancora leggiamo, riguarda l'atteggiamento del cuore, riguarda l'uso della mano. Qui il versetto 7 aggiunge: se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso, in una delle tue città del paese che il Signore tuo Dio ti dà, dunque nella terra, non indurirai il tuo cuore. Ecco il coinvolgimento diretto del cuore, non solo, e non chiuderai la mano. Ecco, l'uso della mano, e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Vedete, è tuo fratello, dice, anzi gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. E con un avvertimento ulteriore: bada bene che non gli entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il settimo anno, ogni sette anni i debiti vengono rimessi, e se dunque il prestito avviene in prossimità del settimo anno, è un prestito messo a disposizione di quell'altro in perdita. Ma dice: bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il settimo anno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla. Ricordate la parabola nel Vangelo secondo Matteo, il padrone della vigna dice: forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, forse il tuo occhio è cattivo, è quello che voleva, non si accontentava del denaro. E allora qui dice: forse il tuo occhio, che il tuo occhio non sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla, perché il settimo anno sta per arrivare, egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, e quando gli darai, il tuo cuore non si rattristi, perché proprio per questo il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Notate la contraddizione nel versetto 4: non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Versetto 11: i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. E vedete, qui il Mosè fa riferimento a quella ipotesi di comportamento che lui indica come una manifestazione di cattiveria, che peraltro coinciderebbe con l'osservanza letterale della norma. Ogni sette anni, già, sì, ma non presta, in modo tale che passato quell'anno poi potrà prestare e pretendere di ricevere, senza interesse, ma riceve. Invece quella prospettiva, lui rispetta l'osservanza letterale dell'insegnamento, ma non tiene conto della necessità di suo fratello. E vedete, qui l'accenno di Mosè a una situazione di confusione, di smarrimento, a dire il vero, che coinvolge tutta una organizzazione della società umana, dove si distingue tra fratello e povero. Tuo fratello è povero, già. E se il povero è tuo fratello? Ecco, E allora il cuore, la mano, in un contesto che socialmente si sta evolvendo, si sta trasformando, nuove competenze, nuovi lavori, nuova organizzazione della vita insieme a quella che è la tradizionale attività agricola e laddove è necessario sostenere il lavoro altrui. Ecco, sono già le 5:30, no, 5:30, 6:30. 6:30. C'è una quinta istruzione e una sesta. Beh, leggeremo poi, c'è inutile che dal versetto 12 al versetto 18 e poi dal versetto 19 al versetto 23. Sì. Fermiamoci qua. Sono 6 istruzioni. Gli spazi e i tempi che definiscono costituiscono le dimensioni nelle quali si svolgerà la vita di coloro che entreranno nella terra, dove vedete puntualmente il richiamo all'appartenenza al Signore, un popolo consacrato per la vita, e dunque ecco tutte le applicazioni che abbiamo intravisto. Fermiamoci qua.